Possiamo iniziare? Secondo che vediamo come siamo messi. Fede, dimmi come siamo messi. Possiamo iniziare? Possiamo iniziare? Ci siamo? Antonia è collegata? La collega Pizzi anche? Ci siamo? Perfetto. Non ha risposto, però...
No, però c'è lei.
C'è? Ok. Possiamo allora... Sì. Grazie. Vorrei pregare il segretario comunale di fare l'appello. Grazie.
Grazie, signor sindaco. Buonasera a tutti. Allora, procediamo. Pelissari.
Sì.
Cremonesi.
Presente.
Cantaluppi.
Presente.
Asti, sappiamo che assente giustificata. Locatelli.
Presente.
Maffi.
Presente.
Bonelli, sappiamo, assente giustificata. Uggeri.
Presente.
Pizzi. Eccola, buonasera consigliera. Ferrari. Buonasera anche a lei. E poi abbiamo Menin. Eccolo. E Mondello. Abbiamo altresì presenti gli assessori esterni, Guarise.
Presente.
E Simone Fabiano.
Presente.
Perfetto. Signor Sindaco, lei.
Grazie al segretario, dottor Guazzi. In apertura, prima delle comunicazioni, volevo chiedere al Consiglio, anche soprattutto in conseguenza dei fatti drammatici che si stanno consumando in Europa, qui vicino a noi, in Ucraina, di chiedere al Consiglio Comunale un minuto di silenzio e di raccoglimento per le vittime che si sono fin qui già registrate in questa violenta e inaudita aggressione che sta subendo la nazione e tutto il popolo ucraino. Chiedo al Consiglio di potersi associare in un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti i colleghi. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Vorrei aprire questa seduta che per volontà del Consiglio si è aperta ricordando le vittime del conflitto che si sta consumando in terra di Ucraina, di aprire questa seduta ricordando brevemente, anche per volontà espressa dei capigruppo, che poi formalizzeranno anche con una presa di posizione unitaria, almeno in questo senso è stato dato rassicurazione anche al nostro capogruppo, un'espressione di solidarietà ma anche di denuncia delle atrocità che si stanno compiendo e della gravissima violazione che non solo ha minato i negoziati, ma la gravissima violazione dei diritti elementari di sovranità, di autonomia, di autodeterminazione dei popoli che si stanno consumando all'interno dell'Ucraina. Credo, per uno che ha anche la mia età, non ricordo di essere stato così vicino, non lo ricordo neanche in tempi più recenti, quando pure il nostro governo decise degli interventi sullo scenario adriatico, al di là della sponda a Sarajevo. Non ricordo gli accenti di gravità e i termini che possono essere stati usati da chi governava il nostro paese nella denuncia di quanto sta accadendo. Abbiamo sempre agito in questi anni esecrando gli scenari di guerra, ovunque essi si stessero manifestando, e sappiamo che sul pianeta sono centinaia i focolai di guerra. Ognuno di noi ha avuto la possibilità di manifestare la propria sensibilità verso un afflatto di pace in teatri di guerra che esponevano la comunità mondiale o parte di essa al rischio di scenari che potessero degenerare in conflitti che oramai dal secondo dopoguerra potevano comunque coinvolgere addirittura gli arsenali nucleari. Ieri ho sentito il Presidente del Consiglio, dopo un paio di giorni nella quale la diplomazia aveva lavorato freneticamente, usare per la prima volta, non l'ho sentito mai neanche nella mia esperienza parlamentare, abbandonare nel suo appello la perorazione di sforzi diplomatici che comunque ha richiamato come ineludibili, necessari e verso i quali non deflettere neanche un secondo alla ricerca di negoziati che potessero fermare il conflitto, ma la parola reazione all'aggressione armata e la necessità di non voltarsi dall'altra parte su quanto stava accadendo in Ucraina significava un impegno più diretto, esplicito del nostro paese attraverso canali di riarmo della resistenza che stava mettendo in atto l'esercito ucraino e la popolazione ucraina. Mai ho avuto occasione di sentire parole di questo tipo su uno scenario di guerra in Europa così prossimo, così vicino, proprio perché la vita, la sicurezza di milioni di persone, e non soltanto delle persone che già sono state vittime di questo conflitto, erano messe a rischio. E l'unità europea, da manifestarsi con fermezza attraverso appunto anche un'azione decisa e diretta di sostegno allo sforzo del popolo e della nazione ucraina, diventavano per la comunità nazionale doverosamente compatta all'interno dell'Unione Europea, schierata in modo solidale a difesa dei principi ineludibili di libertà, sovranità, autonomia, democrazia, libera autodeterminazione dei popoli. Valori non negoziabili che necessitavano di una reazione forte e diretta. Non so, non sta nella nostra disponibilità. Forse dobbiamo sforzarci di capire, sicuramente siamo animati da profonda preoccupazione. Credo che i sentimenti degli italiani e quindi anche della nostra comunità siano ispirati in questo momento a guardare i fatti che si stanno compiendo su quel teatro di guerra con gravissima preoccupazione. E non possiamo anche noi che unirci all'appello a tutte le istituzioni mondiali perché si possano sviluppare tutte quelle iniziative che possano la fiammella del negoziato accenderla e possa rappresentare la luce nelle tenebre di uno scenario che in questo momento rischia di presentarci soltanto il rischio di una guerra che, se iniziata, potrebbe portare ad esiti catastrofici per l'intera umanità. Credo che sia questa la preoccupazione. Preoccupazione che raccogliamo ognuno di noi come persona, che manifestiamo all'interno della famiglia, che sentiamo nei sentimenti della nostra comunità, che già avvertiamo perché si stanno ripercuotendo in modo deciso sui mercati, perché già incidono sulla qualità della nostra vita e delle nostre relazioni sociali fortemente condizionate da una pandemia che solo adesso ci consentiva di guardare con una qualche speranza e con rinnovata fiducia alla ripresa di relazioni tra le persone e al compiersi finalmente di un riavvio di tutte le relazioni di carattere sociale che potessero rappresentare un futuro di speranza e di rassicurazione. Questo sentimento è acuito in questo momento dalla preoccupazione che la conquista di un nuovo scenario nella quale la pandemia fosse, se non definitivamente avviata, comunque a risolversi, questo scenario di guerra ci induce a questo agghiacciante preoccupazione. Nei giorni scorsi abbiamo svolto alcune iniziative e mi avvio a chiudere su questo aspetto, lasciando poi ovviamente la parola ai colleghi se riterranno di intervenire. Abbiamo sentito, cercato di censire la preoccupazione della comunità ucraina. Siamo stati anche coinvolti dalla rappresentanza del governo insediata nella nostra provincia, cioè l'autorità prefettizia, a valutare anche tempestivamente. Oggi siamo stati esortati con una lettera da parte eccellenza il prefetto di Lodi, nella quale dice: sollecito le signorie vostre a considerare l'attuale situazione di emergenza in Ucraina, pregandovi anche di agire per comunicare a vista a questo ufficio la disponibilità di strutture che possano essere messe a disposizione. Perché questo è in cima ai pensieri che abbiamo registrato nel confronto con questa delegazione della popolazione ucraina residente in Lodivecchio. Sapete che noi abbiamo censite circa 40 presenze tra coloro che sono già state riconosciute nel diritto a stare, tra altre che hanno aderito al decreto immersione per la sanatoria, ma io credo che ce ne siano altre nella nostra comunità che non hanno aderito alla sanatoria, che sono arrivate più recentemente e non avevano i requisiti per poter accedere alla sanatoria del decreto emersione. Un fenomeno carsico che sprigiona una straordinaria energia di solidarietà di cui questa comunità sta beneficiando. Persone che hanno una dedizione straordinaria, totale. Persone che godono soltanto di 2 ore di ristoro personale dalle 2 del pomeriggio alle 4 del pomeriggio, e che per il resto sono dedicate completamente a dare sollievo alla nostra popolazione afflitta da patologie le più diverse e le più invalidanti. La prima cosa che ci chiedono è: accelerate tutte le pratiche per riconoscerci lo status che è indicato nel decreto emersione. La seconda è quella di chiedere misure straordinarie per le persone che in questo momento sono allineate ai confini, le vedete anche voi come le vedo io, ai confini dell'Ungheria, che è già arrivata quasi ad aver visto passare la propria frontiera per circa 400.000 esodi della popolazione ucraina che ha diritto, e cioè solo donne e bambini, maschi solo minori, dai 17 ai 60 anni, come sapete, sono chiuse le frontiere, non possono uscire dal loro paese, ai 40.000 verso la Romania, ai 28.000 verso la Moldavia, eccetera. Cioè tutte le nazioni di confine stanno cercando di regolare un flusso che può diventare e deve diventare per noi l'occasione di un'azione umanitaria di accoglienza. Ma intanto è una grande sofferenza. Se avete visto, partono con poche cose, poche povere cose, e noi dobbiamo aprire, seconda questione, il corridoio umanitario. Terzo, prepararci all'accoglienza. Queste persone vivono all'interno di case nelle quali sono state organizzate per ospitare loro. Spesso sono ospitate in un soggiorno, in una camera, e non possono fare ospitalità diretta. Dobbiamo farlo noi, e quindi domani ci renderemo disponibili non soltanto a fare questa ricognizione, ma porteremo all'attenzione del prefetto anche alcune proposte. E se arrivano, avranno bisogno di essere assistite, avranno bisogno di essere accolte non soltanto dall'affetto di questa comunità che ha già avuto occasione di manifestarlo come afflatto anche spontaneo attraverso un'associazione locale, sapete, Fratelli Sea, che afferiscono comunque già ad una onlus che è riconosciuta e che ha avuto uno straordinario concorso di forniture di generi alimentari, generi di vestiario. Sono una ondata di generosità travolgente che Lodivecchio ha già manifestato. Iniziative che andranno coordinate, che andranno protette, che andranno soprattutto anche rappresentate al sistema istituzionale perché possano essere razionalizzate. Qui stanno convergendo gli aiuti da altre realtà confinanti alla nostra. Accoglienza, che significa accompagnare. Oggi avete visto il Consiglio dei Ministri ha detto: qualsiasi persona che avrà la connotazione di profugo sarà ospitata per almeno un anno con il rilascio di un permesso straordinario. Almeno un anno. Avranno quindi il riconoscimento di status, quali dovremo garantire tutte le assistenze che sono dovute ai cittadini in godimento di diritto nella nostra nazione e cittadini italiani. Mi fermo qui perché penso che il Consiglio poi si pronuncerà sull'ordine del giorno e credo che se lo riterrete, io anche perché questo mi sembrava che fosse quanto era emerso nella conferenza di capigruppo, se riterrete possiamo poi distribuire l'ordine del giorno unitario, ovviamente chiedendo a chi ha presentato il proprio di ritirarlo e di convergere su quello unitario. Ha chiesto di parlare, sì, il collega Mondello. Prego.
Buonasera a tutti. In merito a ciò che stava dicendo, è acceso? Parlo dall'auricolare. Mi sentite?
Da casa non sentono.
Sono collegato anche dal PC. Ok. In merito a ciò che stava dicendo il signor sindaco, avremmo preparato...
Non sentono nulla.
Ah, ok, scusate. non l'ho aperto il microfono.
Adesso
eccoci. Perfetto.
Penso di sì.
In merito a ciò che stava dicendo il sindaco adesso, avremmo preparato un altro documento da condividere con voi, ovviamente se accettato, in merito ai Covid hotel che sono stati utilizzati, all'accoglienza. Se posso girarlo a qualcuno, se potete darci un'occhiata e magari vedere se ci sono le basi per poterlo accettare, modificare, comunque guardare questo documento.
Ma per quel che mi riguarda, se lei vuole dare lettura, io poi, siccome l'ho introdotto nella mia relazione, non ho nessuna difficoltà a considerarlo un contributo al dibattito, per cui lei lo legga e lo considero un contributo al dibattito su questo punto all'ordine del giorno, senza altra formalità che non è necessaria e siccome non è stata neanche definita con i colleghi, però non ci perdiamo sull'aspetto formale, lei ne fa oggetto del suo intervento e rimane agli atti, insomma.
Sì. Ok. Allora, assistiamo in questi giorni e in queste ore alla tragedia di un popolo, quello ucraino, che nonostante sia stato attaccato brutalmente, si sta battendo con una dignità e una forza che possiamo definire eroica. La guerra, lo sappiamo bene, porta lacrime, fame, paura. La guerra porta le cose più brutte, compresa la necessità di dover abbandonare le proprie case, le proprie famiglie, la propria città e scappare per sopravvivere. Considerato che è nostro dovere oggi dare segnali concreti di supporto al popolo ucraino, è un impegno che qualsiasi comunità deve portare avanti con gli strumenti che ha a disposizione. Il riutilizzo dei Covid Hotel è un'opportunità indicata anche da Regione Lombardia e dal Presidente Attilio Fontana. A Lodivecchio possiamo farlo utilizzando una struttura già molto utile durante l'emergenza Covid. Visto che come lista civica Laus Futura vogliamo che anche Lodivecchio faccia la propria parte mettendo a disposizione il Lodivecchio Hotel a chi dall'Ucraina verrà qui e avrà bisogno di aiuto, di una nuova sistemazione dignitosa in questo momento terribile. Si impegna il sindaco a farsi portavoce nei confronti della prefettura affinché si utilizzi questa struttura che è già stata appunto di riferimento come Covid Hotel. Che ne fanno oggi una struttura con 25 camere e circa 60 posti letto, che potrebbe rappresentare un'ideale sistemazione per queste persone in difficoltà, per famiglie, bambini, donne e uomini ucraini. Ovviamente si può, volendo, se accettata, si può modificare, renderla... Cioè, è una cosa in più che non era stata portata ovviamente... in capigruppo, che è nata oggi. Stamattina, tra l'altro, il Presidente della Regione Fontana dichiarava proprio questa cosa, che sta parlando con le prefetture in modo tale da accogliere i bambini malati che arrivano e le donne in difficoltà. Disse che noi abbiamo questa opportunità, magari si potrebbe vedere se è percorribile.
Ma guardi, io non solo condivido, ma mi sono mosso prima, gliel'ho detto nella introduzione, per cui non c'è bisogno di una formalizzazione. Lei ha fatto un intervento nella quale appunto cita un istituto di iniziativa che noi abbiamo già prodotto all'attenzione della prefettura come atto preliminare e ricognitivo l'altro giorno, dopo l'incontro che abbiamo fatto con la comunità dell'Ucraina, che stamattina è stato oggetto di una reiterata manifestazione di interesse. Non so se sia il caso in questa sede, abbiamo preso contatti già alcuni giorni fa con il proprietario, che ha dichiarato una certa disponibilità, metto tra virgolette certa disponibilità, non nei termini in cui lei evocava sul numero di camere, perché c'è in questo momento una parte di esse che sono occupate.
Sì, perché ho parlato anch'io con... ho sentito anch'io oggi, perché l'ho incontrato stamattina,
ecco, allora
in piazza.
Avrebbe dovuto registrare il fatto che non sono le 25, ma non voglio fare
no, si figuri, cioè, perché mi ha detto che adesso lui ha occupato alcune camere per i lavoratori della centrale che stanno facendo...
Sì, sono tutte cose note da tempo, quindi va bene, lei ne ha fatto oggetto, quindi nella migliore delle ipotesi considero il suo intervento che sia in linea con quello che noi abbiamo fatto e che faremo e che rappresenteremo al prefetto.
Perfetto.
Non credo che non ci siano dispute dialettiche su questo. Grazie. Ci sono su questa fattispecie degli interventi? Se no proseguirei a introdurre un altro argomento, perché nella conferenza dei capigruppo la collega Pizzi mi aveva esortato a fare una ricognizione che ho espletato con una comunicazione diretta rivolta alla ditta Elcotem, che è, come sapete, l'aggiudicataria della realizzazione dell'intervento della nuova stazione dei carabinieri in via Codazzi. Abbiamo investito della questione la Elcotem, con la quale avevamo già nelle settimane scorse fatto una serie di incontri, perché il cantiere, come potete vedere e avrete notato, oramai era da più di 60 giorni che era praticamente inanimato, non vi erano lavori. L'azienda aveva fatto anche una richiesta di sospensione dei lavori motivata prevalentemente, direi che avevano provato a motivarla anche con gli eventi stagionali, ma alla fine, insomma, ad un contatto molto stringente e diretto, hanno manifestato invece quella che era una difficoltà reale ad approvvigionarsi per costi e anche per disponibilità di questi manufatti, i ponteggi, e quindi dovendosi oramai alzare, andare in alzata per completare l'edificio, era andata in difficoltà. Il mercato questa difficoltà l'ha registrata, penso che ognuno di noi sappia che questo è accaduto. Però si era impegnata a risolvere quanto prima, e rispetto ad uno scenario francamente molto preoccupante che ci aveva rappresentato a gennaio, perché la reperibilità del materiale e i costi risultavano entrambi, come dire, molto molto difficoltosi da contenere in tempi brevi la ripresa dei lavori. Nelle settimane scorse invece, ad un colloquio che io ho chiesto anche di invece formalizzare, di reiterare attraverso una loro scrittura, il proprietario, l'amministratore delegato dell'impresa mi ha detto che la reperibilità era garantita, rimaneva un problema di costi, ma questo sarebbe stato, come dire, rinviato eventualmente alla riconoscibilità di quanto il decreto ristori del governo, che tra l'altro è uscito il giorno 3, quindi no, il giorno 2, cioè ieri, sui costi per l'approvvigionamento sia di materiale che di generi, appunto, di struttura a conforto dei cantieri. E quindi dice: io guardate, entro metà marzo, prima aveva detto il 20, poi la metà, oggi mi scrive il 9-10 marzo, il cantiere si rianima ed è mia intenzione, nel momento in cui monto i ponteggi, arrivare al tetto in pochi mesi. Tant'è che di fronte ad un'altra domanda, ma quanto questa fermo di cantiere condizionerà i lavori, loro dicono letteralmente che per comunicarvi che a partire dal giorno 9-10 marzo 2022 verranno avviate le operazioni di montaggio dei ponteggi, in quanto la scrivente, che pure ha suddiviso l'opera identificando il fornitore del ponteggio ed il fornitore manodopera dello stesso, tale combinazione porta appunto all'avvio dei lavori verso il 9-10 di marzo. Tale suddivisione ci ha consentito di recuperare con un congruo anticipo rispetto alle previsioni proposte all'inizio la prospettiva di fornitura e di montaggio alla terza settimana, che oggi viene ridotta sensibilmente. Pertanto possiamo stimare con discreta precisione, salvo eventuali criticità che però non vediamo in questo momento, che tutta l'ultimazione dei lavori possa avvenire dopo la naturale ultimazione dell'opera, portando la fine dei lavori al 30/12/2021, dice, ma è chiaramente un refuso, perché dice dall'1/9, praticamente dal settembre al dicembre 2022. Qui è segnato 2021. Vi trasmettiamo questo anche per le comunicazioni che ella mi ha sollecitato e da porre all'attenzione del Consiglio Comunale. Ci sono interventi su questa comunicazione?
Sì, Sindaco. No, solamente se poi nelle prossime sedute man mano ci aggiorna dei vari eventi, ecco, o eventuali ritardi.
Perfetto, grazie. Cioè, qualora si verificasse, diciamo, il mancato rispetto di questa comunicazione, di darvi tempestiva informazione, questo intende?
Questo intende.
Sì, grazie.
Sì, grazie a lei, grazie. Vi è poi una terza questione nelle comunicazioni che chiederei al collega Massimiliano Bona di svolgere, e riguarda un po' un esito che dovrà essere formalizzato, ma è abbastanza strutturato, diciamo, di un'iniziativa che abbiamo preso nei mesi scorsi e che riguarda la stesura di un protocollo tra noi e la provincia di Lodi per valutare l'intervento appunto sulla SP115 nell'intersezione 115 località San Lucio. Prego, Bono.
Grazie, signor Sindaco. Tolgo un attimo questi che danno fastidio. Allora, al fine di completare la messa in sicurezza del... Non si
sente da sì.
Adesso... Adesso? Ok, scusate. Allora, al fine di mettere in sicurezza le strade provinciali che sono contermini alla città, dopo gli interventi che sono stati eseguiti e conclusi in questo periodo, da qualche mese abbiamo aperto un tavolo di lavoro con la struttura provinciale competente per sistemare e mettere in sicurezza l'incrocio della strada provinciale 115 con la strada, la via San Lucio e la strada per Pezzolo. Dall'esito di questo lavoro, proficuo lavoro che abbiamo fatto con la provincia, che ringrazio per la collaborazione, si è ripreso il discorso della costruzione di una rotonda a raso, in modo tale che vada a disciplinare tutto il traffico che converge in quel punto lì, un punto in cui abbiamo visto è sempre oggetto di incidenti. Noi già da qualche mese che ci stiamo lavorando, anzi ringrazio anche il Sindaco per la collaborazione avuta in questo frangente con i rapporti con la Presidenza e con l'alta dirigenza della provincia. In questi giorni abbiamo inviato una lettera al Presidente della provincia con la quale chiediamo, dopo tutto questo lavoro che è stato fatto, di arrivare alla redazione di un accordo di programma, in modo tale che speriamo già nel prossimo Consiglio di poter approvare, in cui viene disciplinato cosa i due enti devono fare, gli impegni che si andranno ad assumere in questo accordo di programma e la compartecipazione dell'investimento. Perché nel lavoro che è stato fatto in questo frangente è stato stabilito che ci sarà una compartecipazione, un terzo a carico del Comune, due terzi a carico della provincia. Si è ipotizzato in quello che è la bozza del progetto che è stata presentata nel tavolo di lavoro, il montante dell'opera ammonta circa 300.000 euro, comprensivo di tutto, cioè vuol dire spese del RUP, spese di istruttoria, fin quelli che sono ad esempio gli imprevisti, l'illuminazione, proprio completo, chiave in mano, rotonda in mano. Aspettiamo la bozza di questo accordo di programma in modo tale che poi i due enti possano approvarlo nei rispettivi consigli.
Ci sono interventi? Consigliere Mondello.
Noi siamo molto contenti che si faccia questa rotatoria, perché nello scorso mandato avevamo fatto delle mozioni in merito al PGT chiedendo proprio che in quel punto si potesse fare una rotatoria. Sfortunatamente ci sono stati altri incidenti e siamo contenti che si è pensato a questa cosa e si è trovato un accordo in modo da poter mettere in sicurezza quell'incrocio che è molto pericoloso. Grazie consigliere Buono.
Sì, la collega Pizzi non sente. Sì, grazie.
Siamo contenti di quello che ci ha appena detto il consigliere Bona, visto che nello scorso mandato, come la sfutura, avevamo fatto delle mozioni in merito al PGT prevedendo proprio una rotatoria nell'incrocio appena dichiarato dal consigliere, quindi volevamo solo manifestare la nostra approvazione a questa cosa.
Sì, no, grazie. Volevo solo, perché credo che sia doveroso farlo, ricordare che quel tipo di opera era già prevista, purtroppo, un accordo di programma a cui non si è data esecuzione, no? Perché era prevista nell'accordo di programma che i comuni avevano sottoscritto per la realizzazione della quarta corsia dell'autostrada, era una delle opere compensative. Purtroppo quell'accordo, nonostante sia stato poi ribadito nella legge di bilancio di 2 anni fa, però si è perso nella notte dei tempi e quindi purtroppo era stato vanificato lo sforzo di chi appunto in passato si era dedicato già a programmare questo investimento. L'abbiamo recuperato così. Speriamo che l'incidentalità è sotto gli occhi di tutti. È un'evidenza e devo dire che abbiamo trovato ascolto e quindi allo Stato ringraziamo per l'ascolto e ringraziamo anche perché penso che si tradurrà in atti amministrativi concreti. Grazie comunque a chi ad oggi ci ha consentito di arrivare fin qui. Io sulle comunicazioni, e poi chiudo, ne ho un'altra che mi ero impegnato a fare nella conferenza dei capigruppo e nel precedente consiglio, e riguarda l'andamento della istruttoria sulla residenza sanitaria, la RSA. In queste settimane si sono compiuti tutti quegli atti che avevamo annunciato si dovessero compiere e che enucleo velocissimamente. Il primo, la richiesta che abbiamo fatto al gruppo Carron, che è quello che realizzerà l'intervento, di potersi fare carico di tutti i costi istruttori. E cioè, dovendo noi approfondire il profilo amministrativo, il profilo urbanistico, il profilo viabilistico, il profilo ambientale, cioè tutti i temi, e il profilo sociale, l'impatto sociale dell'opera, ovvero la mission, per andare a chiarire qual era l'offerta di carattere socio-sanitario assistenziale, noi non avremmo avuto la forza, attraverso i nostri uffici, di poter essere i garanti di un'istruttoria veloce, che fosse quindi in grado di soddisfare le istanze che erano emerse in consiglio comunale e anche le giuste aspettative che all'annuncio di questa manifestazione di interesse nella nostra comunità da parte di un gruppo la nostra popolazione legittimamente attende. Questa corrispondenza c'è stata, si fanno carico, noi abbiamo scelto i profili professionali, sono state erogate le risorse che ci consentiranno di procedere all'incarico di questo team. Questo team sta lavorando con un loro team e è splittato un progressivo ordine di attività che comunque io credo di poter essere in grado di rendere dettagliato alla vostra attenzione o a delegazioni che voi ritenerete di formare in un primo contatto per identificare quindi il sito, la rappresentazione dell'intervento, le sue coordinate, naturalmente per conoscere l'oggetto e i contenuti di questo oggetto, dell'offerta, e quindi io credo che subito dopo il bilancio, che noi penso, chiedo conforto al collega Uggeri, di arrivare comunque entro 2-3 settimane, almeno una ventina di giorni, a poter entro fine mese sostanzialmente ad approvare, immediatamente dopo la prima energia la dedichiamo ad un confronto per rappresentare a voi le caratteristiche e anche i coefficienti di fattibilità che emergono dalla verifica che questi due team in questo momento ci stanno, come dire, si accingono a consegnare. Noi, per quel che ci riguarda, stiamo già approfondendo anche tutti gli aspetti di carattere sociale che sono connessi, attivando anche alle loro precedenti esperienze, vedere quanto di queste esperienze loro vorranno trasferire qui, e poi faremo insieme una valutazione. Io penso che comunque entro aprile noi dobbiamo decidere sì o no, dentro o fuori, e credo che in questo momento l'approccio sia molto, come dire, serio, molto circostanziato, e possiamo arrivare a questa valutazione entro tempi relativamente brevi, se considerate che i team sono 3 o 4 settimane che si stanno confrontando per vedere appunto di consentirci di avere un semi lavorato su cui aprire il confronto. Io chiuderei con le comunicazioni, passerei quindi al successivo punto all'ordine del giorno, che riguarda disposizioni in merito al rinnovo di concessioni cimiteriali scadute. Su questo sapete che il Consiglio è già stato chiamato in precedenza a discuterne. Abbiamo un altro elemento che il collega Uggeri illustrerà al Consiglio e che potrebbe, come dire, completare, confidiamo, un po' la nostra offerta su una situazione che vi garantisco è molto molto impegnativa, ma che però stiamo offrendo ai nostri concittadini in termini di opportunità e non in termini di afflizione, insomma.
Grazie signor Sindaco, sicuramente la materia cimiteriale è molto complessa e quindi appunto strada facendo si cerca di, diciamo, di sistemare l'argomento in modo da poter garantire un servizio sempre più efficiente e una risposta sempre più efficace ai cittadini. Quindi questo Consiglio recentemente aveva approvato all'unanimità un atto che in modo forfettario andava a chiudere le concessioni scadute da quei concessionari che procedevano all'estimulazione del feretro, quindi si dava l'opportunità di chiudere in modo decoroso e indicativo la posizione pregressa, e andando avanti con l'affrontare un nuovo delle concessioni che, come sapete, sono molto numerose nel nostro cimitero cittadino, quelle con una posizione, diciamo, da verificare, approfondire e superare, si è manifestata un'altra fattispecie, che è quella oggetto del provvedimento di oggi, ossia per chi rinnova la concessione e quindi non procede all'estumulazione ma dice manteniamo le cose come sono, ossia manteniamo il feretro all'interno del manufatto, come si sa la concessione ha durata trentennale. Ecco, molti dei cittadini che vengono a rinnovare questa concessione trentennale hanno in realtà magari una posizione scaduta già da diversi anni, chi 2, chi 3, chi 5, chi 10, chi 15, e pertanto l'atto sottoposto oggi al Consiglio deve configurarsi come un'opportunità. Quindi cittadino che venisse in municipio a voler
rinnovare la concessione cimiteriale per 30 anni, potrebbe, qualora lo volesse, rinnovarla, diciamo, di 30 anni a partire dalla data odierna. Quindi in questo modo, con 30 anni aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli già pregressi. Mi spiego meglio. Se un cittadino, con un esempio che spero sia chiaro, se un cittadino ha una concessione scaduta da 10 anni, viene in municipio e la vuole rinnovare per 30 anni, la rinnova per 30 anni a decorrere da 10 anni fa, quindi in realtà la durata residua è di 20 anni. E quindi in alcuni casi questi 10 anni magari sono 15 o sono 20, quindi diciamo il periodo rimanente alla nuova scadenza non è poi così lungo. E quindi vogliamo dare l'opportunità comunque di lasciare 30 anni dalla data odierna, e in questo caso appunto, se un cittadino ha una concessione scaduta da 10 anni e se vuole rinnovarla di 30 anni, in realtà la rinnova di 40, naturalmente a parità di tariffa. Quindi è un'opportunità che consente comunque un respiro trentennale anche se c'è indietro un pregresso.
Grazie al collega Uggeri. Ci sono richieste di intervento su questo punto all'ordine del giorno? Se no si procede alla votazione. Possiamo votare. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario?
Ferrari favorevole.
In aula sono tutti favorevoli. E la collega Ferrari è favorevole, la collega Pizzi?
Pizzi favorevole.
Grazie. All'unanimità, grazie. Terzo punto all'ordine del giorno. Interpretazione autentica dell'articolo 15.3 delle NTA, della variante 2 al PGT vigente. Dietro questa formula un po' tecnica e circostanziata, in realtà c'è una questione molto semplice. Voi sapete che noi abbiamo alienato un'area in zona industriale facendo un'asta. L'asta era stata bandita un paio di volte, la prima volta dalla precedente amministrazione era andata deserta, una seconda volta l'abbiamo bandita noi, e poi c'era stata una manifestazione di interesse da parte di un'azienda collocata appunto in zona industriale, un artigiano che si era molto evoluto e che doveva fare uno suo stabilimento, però poi ha lasciato versato la caparra e non ha dato successione, diciamo, agli atti, perché il lockdown gli aveva precluso una serie di asset, di possibilità, insomma, e quindi non aveva ritenuto il contesto idoneo nel quale affrontare questo investimento. L'abbiamo bandita una terza volta perché ci era stato richiesto in zona industriale dall'azienda Conter se c'erano disponibili, e cioè in attuazione del PGT vigente, delle aree, e noi abbiamo detto sì. E allora abbiamo aperto i termini nuovamente di un'asta e la società se l'è aggiudicata. Più o meno i valori economici in gioco erano vicini a quelli preesistenti, lievemente più bassa l'offerta perché si era nel frattempo rilevato che c'erano dei sottoservizi che transitavano sul lotto e che erano di SAL, e quindi c'era questo, come dire, costo di rimozione, insomma, che avrebbe gravato successivamente sul futuro acquirente. Se l'è aggiudicata e era stato nel bando indicato un'interpretazione che era stata redatta dal nostro estensore del piano, per il quale si poteva, all'interno del comparto di zona industriale in cui c'era l'insediamento storico della Conter e dove era anche insediato questo lotto, la trasferibilità dei requisiti e dei diritti edificatori. Tranquillo, quindi è stato fatto, erano assolutamente, come dire, rassicurati da questo, se non che adesso, alla vigilia della stesura dell'atto notarile, il notaio, siccome loro hanno un problema di permeabilità, dei coefficienti di permeabilità che sono tollerati sui lotti, vuole un'esplicita dichiarazione che tra questi requisiti c'è anche la trasferibilità della permeabilità che questo lotto porta in soccorso al loro intervento. Cosa devono fare nella fattispecie? Loro sono sollecitati da SAL, cioè dalla società che gestisce il ciclo idrico integrato, come sapete, a realizzare una sorta di intervento di depurazione. Voi sapete che Conter è il polo della cosmesi che abbiamo nella nostra comunità, e dovrebbero procedere ad un ulteriore intervento di raffinazione, diciamo, prima del conferimento in rete. E quindi hanno un po' questa sollecitazione pressante ad agire, ed è per questo che quindi vogliono intervenire. E questo impianto, questo manufatto, va realizzato proprio lì dove è necessario farlo, cioè come terminale del processo produttivo. Quindi userebbero, diciamo, questi requisiti trasferendoli lì, cosa che urbanisticamente si può fare. Naturalmente non li trasferiscono tutti, e quindi per noi è pacifico che questo possa avvenire. E allora qui è definito interpretazione autentica, ma richiama un precedente parere che era stato assunto dalla Giunta, e poiché per scrupolo del nostro segretario era anche disposto a soprassedere, devo dire per onestà intellettuale, di dargliene atto, però dice: siccome l'interpretazione di una norma tecnica approvata dal Consiglio, è meglio che sia il Consiglio a formularla, ed è per questo che è venuta in Consiglio. Tutto qui. Ci sono richieste di intervento?
Intervento.
Va da sé che credo in conferenza dei capigruppo fosse stata la collega Pizzi a sollecitarlo, che negli atti il trasferimento di superficie edificabile dovrà essere registrato, ovviamente negli atti, perché non dovesse mai accadere che qualcuno dovesse comprare quel lotto e se lo trova magari, come dire, depauperato della superficie che è stata trasferita nei lotti contigui, insomma. Ovviamente sto parlando tutta proprietà Conte, sono trasferimenti interni alla proprietà Conte. Se non ci sono richieste di intervento, si mette in approvazione. Chi è favorevole? In aula sono tutti favorevoli?
Favorevoli.
Ferrari favorevole.
Pizzi favorevole.
Anche i colleghi Pizzi e Ferrari all'unanimità. Grazie. Sì, se siete d'accordo vi chiederei l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? In aula all'unanimità.
Pizzi favorevole.
Grazie molte. Grazie all'unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno. Procedure di trasformazione dell'area PEP in diritto di superficie di affiancazione dei vincoli ai sensi della legge 448/1998. Il dottor Guazzi, siccome era stato investito anche della questione dagli uffici, ma non solo, anche da utenti esterni, si è dedicato con istruttorie che sono avvenute sia in ufficio tecnico che per la parte giuridica che gli compete. Se vuole introdurre l'argomento, grazie.
Accendo anche questo. Mi sentite tutti? Bene. Grazie, signor Sindaco. Sì, l'atto è abbastanza tecnico, nel senso che la questione riguarda, come si può vedere dalla proposta di deliberazione, appunto il discorso della trasformazione, affrancazione appunto di aree di edilizia residenziale pubblica cedute in diritto di superficie. Nello specifico la proposta di delibera va ad ottemperare ad un obbligo, ad un onere, diciamo così, ma che sostanzialmente poi diventa, in presenza di istanze come nel nostro caso, è stato un obbligo vero e proprio, rispetto a quello che sono le previsioni della legge che codifica questo, che disciplina questa materia, che è la 448 del 98, che è stata però recentemente modificata appunto l'anno scorso dalla 108 del luglio 2021. Quindi è stata introdotta questa modifica che prevede appunto l'intervento del Consiglio Comunale per andare a codificare una serie di elementi necessari ad andare poi ad integrare la fattispecie dell'affrancazione dai vincoli di legge rispetto a quello che poi è la cessione a prezzi di mercato e l'eventuale riscatto del diritto di superficie in piena proprietà. Quindi la proposta di deliberazione, io francamente sorvolo sui dettagli tecnici che sono dentro la proposta di deliberazione, come la formula per il calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli e per il riscatto del diritto di superficie in diritto di proprietà. Era necessario appunto andare a codificare questa formula, che comunque recepisce tutto quello che è la disciplina normativa, nonché l'altra cosa che era necessaria, che va il Consiglio a codificare in questa delibera, sono alcuni aspetti che appunto la norma al Consiglio affida, quali l'individuazione dei valori che poi sono quelli delle aree già previsti nel 60% del valore delle aree già previsti anche mi pare a fini tributari, e poi c'è la codifica del pagamento e dell'eventuale rateizzazione. C'è questo in delibera, quindi c'è una previsione di suddivisione fino a 4 rate con un anticipo del 25% e obbligo di fideiussione per la quota restante, con un appunto suddivisione in 4 rate del 25% entro il 18 mesi dal versamento della prima rata. Quindi tutti questi elementi era necessario codificarli, e ciò fa la proposta di deliberazione, con la quale altresì si va ad approvare lo schema di atto che poi andrà rogato presso notaio per ciascun immobile laddove appunto il titolare, l'avente diritto, richieda l'affrancazione con o senza trasformazione in diritto di proprietà. Quindi con questo provvedimento diventa immediatamente possibile soddisfare le istanze di tutta l'utenza interessata rispetto a quello che sono i diritti codificati dalla normativa vigente. Se ci sono domande, come dicevo, la materia è abbastanza tecnica, o per quanto possibile.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Se non ci sono richieste di intervento, lo metterei in votazione. Naturalmente, forse era una cosa che anche questa era uscita nella capigruppo, di dare immediata comunicazione a tutti gli utenti che fossero interessati. Era una cosa che anche l'assessore Uggeri ovviamente aveva attenzione a che accadesse, proprio perché ci sono legati delle opportunità anche di reperimento di risorse, insomma, cosa che è sempre in cima ai pensieri, oltre che essere un'opportunità. Va bene. Si mette in approvazione. Chi è favorevole? In aula sono tutti favorevoli.
Tutti favorevoli.
Grazie, all'unanimità, grazie. Immediata esecutibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Pizzi favorevole.
Grazie molto.
Grazie molto.
Ultimo punto all'ordine del giorno, così come ci eravamo impegnati a fare, a dare, come dire, contezza e notizie della mozione che era stata presentata dal gruppo Laus, con però la facoltà, la disponibilità a convergere su una mozione unitaria che credo sia già stata inviata ai capigruppo, consigliere Bona, e quindi possiamo procedere quindi al ritiro di questa a favore di un nuovo testo che avete concordato? Prego, vuol dare lettura? Grazie.
Allora, il Consiglio Comunale esprime la più ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina e di bombardamenti delle città da parte dell'esercito russo. Tali azioni drammatiche sono...
Certo, è afflitto da un mal di denti. C'è una...
Ecco. Arrivo, eh. Riprendo. Il Consiglio Comunale esprime la più ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina e di bombardamenti delle città da parte dell'esercito russo. Tali azioni drammatiche sono avvenute in spregio ad ogni regola del diritto internazionale e contro ogni tentativo di intesa negoziale, minando così la pace, la stabilità di tutta l'Europa, la vita e la sicurezza di milioni di persone che sono concretamente messe a rischio da questa escalation. Si impegna, a seguito dell'iniziativa assunta dal sindaco nei giorni scorsi, a far sentire al popolo ucraino, in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile, la solidarietà della nostra città, con azioni volte a favorire l'accoglienza ed il conforto morale e materiale alla popolazione colpita. Chiede al Parlamento e al Governo italiano di continuare ad impegnarsi nell'Unione Europea per assumere un ruolo attivo nella cooperazione internazionale a favore del popolo ucraino, popolo che si trova ad affrontare un difficile momento per la propria democrazia, favorendo l'apertura di tutti i corridoi umanitari per l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal loro paese. Chiede altresì all'ONU che prenda un'iniziativa di coordinamento della comunità internazionale per la difesa dei diritti umani, per fermare l'invasione ed impegnarsi senza ritardi alla promozione di un accordo politico tra le parti che porti rapidamente ad un cessate il fuoco, ripristinando il diritto internazionale atto a garantire l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina, incentivando il dialogo tra le parti. Chiede al sindaco di inviare una nota di protesta a nome della città di Lodivecchio al Consolato della Russia di Milano.
Sono interventi, metterei in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? In aula. Tutti favorevoli?
Tutti favorevoli?
Ferrari favorevole.
Grazie all'unanimità. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra disponibilità e ci vediamo presto anche per assolvere agli impegni che dovessero emergere anche e soprattutto in relazione all'ultima questione che abbiamo discusso, ad aggiornarvi per le vie brevi rispetto anche a quanto verrà determinato e chiesto a noi dalla Prefettura. Siamo disponibili ovviamente ad avviare tutte le iniziative che dovranno però in questo caso, anche perché in questo senso il prefetto ci ha sollecitato, soprattutto se dovessimo appunto andare verso l'accoglienza in strutture di soggiorno che abbiamo già utilizzato per altre esperienze, che sia l'amministrazione in prima persona con la collaborazione eventualmente di altri enti strumentali ad agire, senza delegare a terzi il negoziato, addirittura la stesura di reciproci impegni da sottoscrivere. Vi ringrazio ancora, buon rientro a tutti e grazie per la vostra disponibilità. Ringrazio anche come sempre l'assistenza tecnica competente, il nostro segretario generale, dottor Guazzi. Grazie.